Benvenuti. Stai ascoltando Radio Polcenigo,
la radio del tuo territorio.
L'angolo della penna d'oca è un momento di riflessione con leggerezza, una piccola parentesi per chiacchierare insieme di libri, cultura, territorio, ma anche di natura e crescita personale. Io sono Maria Marini, scrittrice, beta lettore e correttore di bozze, e questa è la mia rubrica.
Il ritratto. Nella puntata precedente ho avuto modo di parlare di una delle mie più forti passioni, la rievocazione storica. Avendo fatto diversi anni di scherma antica ed essendomi allenata parecchio, non necessariamente con buoni risultati, posso dire di apprezzare il clangore delle spade quando si incrociano le lame e l'inevitabile senso di sfida che ne scaturisce. Sfida verso l'avversario, molto di più verso se stessi, che questa attività, che poi è diventata sport, è a pieno titolo in grado di suscitare. Certo, ogni sport è in fondo una sfida verso se stessi e per chiunque pratichi un'attività più o meno agonistica c'è di base la passione che muove anche i più pigri dal divano. Questo mio affetto per la storia, nelle sue diverse applicazioni, mi ha più volte spinta a scrivere pezzi brevi, ma anche romanzi, sull'argomento. Perciò eccomi a leggere questo racconto, con il quale ho vinto il terzo posto al premio letterario Città di Chioggia nel 2018. La tematica di fondo mi sta molto a cuore. Riguarda l'ingiustizia, la prepotenza di coloro che proprio nel corso di tutta la mia amata storia hanno schiacciato i più deboli, i più poveri, i più indifesi, per egoismo, per vanità, per ignoranza o solo perché, vissuti negli agi della ricchezza, non hanno mai conosciuto la fame, l'indigenza e la disperazione. Un pensiero che non mi lascia mai e che trovo purtroppo molto attuale anche alla luce degli ultimi anni che ci troviamo a vivere. In ogni caso, qui le spade ci sono e la sfida c'è, perciò iniziamo.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Thank you.
mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, for those who fear a loss. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
La lama sottile e usurata di una spada giaceva spezzata in due nel mezzo di Campo dei Mori, accanto al pozzo. La piccola piazza sembrava deserta, polverosa. Era cotta dal sole di fine luglio. Edoardo cercò con lo sguardo annebbiato il pugnale che pochi istanti prima aveva appeso alla cintura con Sunta. Lo vide. Giaceva a terra a pochi passi dal suo piede nudo, troppo distante per essere recuperato. Vacillò. Gli era scivolato nella lotta, mentre tentava di parare con il suo vecchio stocco arrugginito i colpi incalzanti e impietosi del suo avversario. La lama fragile si era spezzata, non aveva retto. Adesso era disarmato, le gambe gli cedettero e cadde in ginocchio sui masegni, le mani tremanti e tuttavia gli occhi coraggiosi piantati sulla figura nera che incombeva salda a pochi passi da lui, il suo giustiziere. Donne, pescatori e ciabattini, stampatori e sarti erano accorsi dalle calli e dalle piazze, si erano affacciati dalle loro botteguzze fresche e ombreggiate. Si erano avventurati nella coltre afosa del tardo pomeriggio perché avevano sentito il cozzare d'armi, urla biliose, seguite da un silenzio strano, teso come la corda di un violino. Affacciatisi alla piccola piazza senza osare invaderla, mimetizzati dietro agli angoli delle case, avevano ingoiato l'orrore e adesso tacevano con il fiato strozzato in gola. «Edoardo!» brontolavano, «povero Toso!» «Il ragazzo innocente!» avanzava qualcuno, ma senza il coraggio di uscire allo scoperto. Erano sussurri poco più forti di un pensiero. Tutti attendevano l'inevitabile. Alcune donne premevano i fazzoletti alla bocca. «Chiamate Lauretta, chiamate sua madre per l'Iddio grande!» Fu allora che la voce del giustiziere risuonò impostata come se recitasse un copione, ma stentasse a ricordarne bene le battute. «Taglia borse, pidocchio, come sarà a morire? Te lo sei mai chiesto?» Alcuni tra coloro che assistevano alla mattanza si scambiarono uno sguardo accigliato. Perché mai quella maledetta carogna del funzionario non affondava il colpo? Cosa stava aspettando? Pareva più intento a verificare la sua eco che rimbalzava tra le pareti dei palazzi e dei balconi fioriti. A Edoardo non bastava il fiato. Era sfiancato e una ferita profonda gli aveva lacerato le carni del braccio destro. La manica era strappata, intrisa di sangue nero. Grondava sudore dalla fronte. Avrebbe voluto dire che la gente aveva fame, che le tasse erano folli e che i ladri, quelli veri, sedevano sulle poltrone del comando. Tentò di parlare, si sentì mancare, scivolò in avanti, con una mano tornò sulle ginocchia, poi riprese conoscenza. Avrebbe voluto urlare la disperazione del popolo tutto, ma gli mancava l'aria. Il giustiziere non aveva avuto la sua risposta, il silenzio si faceva per lui imbarazzante. Considerò che, da un punto di vista teatrale, quella pausa sembrava ingiustificata, stonava. Doveva passare al prossimo atto, ma tradendo un certo giustificato timore che davvero il giovanotto dicesse qualcosa, peggio se qualcosa di coraggioso, gonfiò se possibile ancora più il petto, la schiena formava un arco, il mento così alto che ci si domandava come riuscisse a guardare dove mettesse i piedi. Avanzò, rigido come un burattino di legno, di due passi verso il condannato. Gli appoggiò, con gesto misurato e lento, la lama della schiavona alla gola, mentre l'altra mano era chiusa a pugno e puntellata al fianco sinistro, mostrando l'ampia manica di seta rossa.
«Sei un ladruncolo!» sentenziò a quel punto, la voce tonante di trionfo. «Un verme e un pezzente!»
Stava per aggiungere altro, perché in fondo gli parve una ripetizione di quanto già detto prima, ma si fermò. Rimuginò un poco, fece per aprire bocca, si bloccò di nuovo. Non riusciva a trovare parole abbastanza gonfie d'orgoglio per celebrare la sua straordinaria occasione.
«Non dirò oltre!» gli uscì alla fine, per togliersi di imbarazzo.
La battuta fu ancora una volta pessima e stonò nei tempi e nei modi rispetto a tutto il resto della scena. Edoardo percepiva l'anima uscirgli dal corpo e gocciolava sangue sui masegni secchi. Il giustiziere decise allora di proseguire, di ritentare.
«L'altezza morale di un uomo si dimostra anche attraverso i suoi silenzi!»
L'eco non si era ancora dispersa quando si rese conto che la frase ambigua poteva avere interpretazioni infelici. Ma cosa ne capivano quei quattro bifolchi che se la stavano facendo in mano, nascosti come scarafaggi nelle fognature? Edoardo sentiva il gelo della lama nemica appoggiata al collo. Prendeva la misura del colpo. Un brivido gli corse lungo la schiena, eppure non era pronto a morire. Non che gli mancasse il coraggio, aveva il cuore d'acciaio, solo capiva che non era il suo momento. Il volto del giustiziere era fermo sul condannato, eppure non lo guardava. Gli occhi per vinca, tondi come quelli di un bue, roteavano qua e là tra gli angoli della piazzetta, intenti innanzitutto alla ricerca del proprio pubblico mimetizzato e nascosto. A breve avrebbe staccato la testa dal collo a quel gaglioffo e voleva, anzi pretendeva, che tutti lo ammirassero. Quando mai gli sarebbe arrivata un'occasione simile?
«Breve e miserabile vita la tua, ragazzo! Io sono...»
Godette della stessa sua voce che vibrava nell'aria riarsa fino in fondo alle calli.
«Io sono la giustizia!»
Tuonò. Sì, finalmente suonava bene.
«Prega, Pidocchio, e muori!»
Thank you.
scena era sua. Occupava il palco del mondo, di Venezia, o almeno di quella piccola piazza che aveva la straordinaria occasione di ammirarlo. Una ragazza nascose il volto bagnato di lacrime nello scialle, singhiozzò, lui la udì, gli angoli della bocca rossa e carnosa si incresparono in un sorriso perverso. Caricò il colpo con gesto ampio e lento, gli svolazzanti drappeggi ne seguivano il movimento. La spada raccolse la luce del sole, luccicò. Non un filo di ruggine, non un'attacca ne scalfiva la perfezione. E in quella posizione il giustiziere rimase fermo, quasi a mostrare la perfetta e statuaria postura, l'ottima esecuzione tecnica del suo impeccabile mandritto da manuale, il mento superbo, che il suo nobile profilo si notasse, che tutti quei miserabili nascosti mirassero l'armonica gobba del suo naso. Fu in quel preciso momento, mentre era immobile, nel colpo caricato al massimo, i muscoli tesi fino a tremare, che un pensiero trafisse la sua fronte sudata rivolta al cielo. Era così che avrebbe voluto essere ritratto, intento in quell'ennesima stupefacente prova di valore. A ben pensarci, conclusa quella faccenda, avrebbe parlato del progetto con il pittore di corte. Un suo ritratto a figura intera era il minimo per quella prodezza, a grandezza naturale. Avrebbe convocato l'artista d'urgenza, sì, gli avrebbe mandato una lettera quella sera stessa dopo cena, buttando giù dalla branda un servo e il suo cavallo. L'opera poteva essere appesa nella sala del consiglio, sicuramente in cornice d'avorio con putti, e una copia a sua madre nella villa di campagna, e poi lo studio a matita, gli schizzi a pastello, le sedute davanti al cavalletto e le stampe da vendere a copie per gli ammiratori. E forse un'allegoria della giustizia nuda al suo fianco, con la bilancia alta quasi quanto la sua arma luccicante. Il ritratto sarebbe stato presentato al pubblico nella grande sala gremita e per l'occasione Fausto, il musico di corte, avrebbe di sicuro composto un'operetta in suo onore. Ultima fatale vanità. Edoardo fu veloce come l'aria. Si chinò su un lato, rotolò sulla schiena, allungò la mano e afferrò il pugnale da terra. La lama arrugginita ma sottilissima si conficcò nel petto del giustiziere, sprezzante delle stoffe ricamate, della camicia candida e stirata e della seta. Fu un gesto pulito, secco, definitivo. Si udì un grido soffocato nel silenzio. Qualche istante, poi un gran rumore di ferraglia cadere a terra e rimbalzare. Infine, più nulla. Tutto restò immobile, come inciso in una stampa antica, mentre sui tetti rossi e tra le calli si spegnevano gli ultimi bagliori di luce rossa che rimbalzavano sul mare bollente di Venezia.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Va, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
Beh, spero che il mio racconto vi sia piaciuto e che vi siate goduti la musica che ho scelto. Mandate i vostri pensieri, i vostri commenti con un messaggio a Radio Polcenigo oppure scrivetemi attraverso il mio sito pennadoca.com. Martedì prossimo, stessa ora, cioè alle 18, in replica venerdì mattina alle 10, cambiamo un po' argomento, ma non di tanto, e parleremo di sartoria e abbigliamento. Non mancate!
Maria Marini vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se siete aspiranti scrittori, ma anche se siete appassionati di lettura o illustrazione, di natura, di crescita personale e di storia del territorio, fatemi visita e seguitemi sul sito pennadoca.com oppure sulla pagina Facebook Pennadoca. Buon cammino a tutti, alla prossima!
Radio Polcenigo, tutta un'altra